Zodaxa è il nome d'arte di Alfonso Gollod, scrittore e giornalista libertario. Nato nell'864 a Parigi, passa buona parte della sua vita scrivendo, viaggiando e occasionalmente in carcere. Se inizialmente si sente monarchico, la sua prima esperienza militare coi cacciatori d'Africa lo rende allergico ad ogni forma di autorità. Appena può diserta, scappando con sé, portando con sé la moglie di un ufficiale. Si rifugia a Bruxelles, poi Svizzera e in Italia. Amnistato, nel 1889 rientra a Parigi, dove, appena 2 anni dopo, fonda il giornale settimanale L'Endorse, organo essenzialmente letterario dell'anarchia, con un tiraggio di circa 6.000 copie. Nello scantinato dove si riunisce la relazione vi partecipano anarchici, poeti e autori vari con varie visioni politiche, tanto un po' da etichettare la relazione come un branco di fuoriusciti dell'anarchismo. Ma questo Mazzas se l'è sempre rivendicato, che l'azione è sorella del sogno, che l'arte serve a corroborare l'azione, ad aprire immaginari nuovi, e l'immaginario serve un motivo per cui lottare, non per qualcosa che già c'è, ma per qualcosa che si sogna. Però questo mix sia di politica sia di arte riscuote un buon successo, sia per i toni incendiari sia per le critiche letterarie ultramoderne. Il giornale riceve apprezzamenti da tutte le parti. Solo la polizia storce il naso davanti a quei fogli. Infatti inizia la parte repressiva, si parte con una multa di 3.000 franchi per un articolo. Nel 1892 invece una sottoscrizione per Ravasciol e i suoi compagni costa a Zodaxa un mese di prigione a Mazzas con l'accusa di associazione a delinquere. Oggi come ieri tutte le varie associazioni a delinquere, questi castelli di carte, sono destinati a crollare. Infatti un mese dopo Zodaxa esce dal carcere, però subito dopo viene condannato prima a 18 mesi di reclusione, poi a 2 anni e 2.000 franchi di multa. Insomma, le prospettive non sono buone, così viene esiliato a Londra, dove si rifugia nel quartiere francese, già ingombro di esiliati politici, ma la sua permanenza inglese dura appena 3 mesi e da qui comincia il suo viaggio che lo porterà a Gerusalemme, e da qui è tratto questo libro.
Test, test. Yes, yes. Yeah.
Nel corso di quello strano viaggio si chiede se, approfittando dei sospetti delle autorità, beneficiando di successive espulsioni, forze locomotrici che vi trascinano da una parte all'altra del paese, non si sarebbe potuto fare con di buona volontà il giro del mondo. Ma nel dicembre dello stesso anno è fatto arrestare a Jaffa dal console francese, che manda un militare lo fa rimpatriare su un battello delle messaggerie francese. Arrestato al suo arrivo, passa alcuni giorni nella prigione di Marsiglia, prima di essere trasferito al carcere a Saint-Pélagie. Liberato il 1° luglio del 1894, giorno in cui veniva seppellito il cadavere del presidente della Repubblica Sadi Carnot, giustiziato a Lione il 24 giugno dall'anarchico italiano Sante Caserio. Dopo tutte le traversie che andremo a raccontare tra poco, nel 97 tornato in Francia, uscito di prigione, si appresta a ricominciare una nuova avventura editoriale stampando il foglio Le Feuille, a fronte un disegno e dietro l'articolo. Uno di questi articoli è quelli che vi ho letto a inizio puntata, questo articolo antilavorista. Infatti Joe Dax ha sempre sostenuto l'azione anarchica, l'attacco frontale allo Stato, ha sempre mal sopportato le masse, definendosi egli stesso un anarchico aristocratico. Comunque dopo qualche anno anche questa esperienza termina e Zodax riprende a peregrinare tra i vari continenti, rientrando a Marsiglia solo nel 1904. Qui termina la sua attività da scrittore fino all'agosto del 1930, dove mette fine ai suoi giorni subito dopo aver bruciato quasi tutte le sue carte. E allora, prima di incominciare con Da Mazas a Gerusalemme, questo libro diario di Zodax, ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Nas. Il viaggio che porterà Zodax a Gerusalemme comincia, incredibile ma vero, proprio da un carcere, il carcere di Mazas. Non abbiamo condotto una lotta contro i mulini a vento, lo scontro ha chiarito il percorso e alcune battaglie hanno colto nel segno. Tutta la stampa è stata costretta a intervenire quando abbiamo vibrato la nostra protesta a favore di un forzato, dello sventurato Rainier, che per vili rancore per complicità giudiziarie era detenuto nelle gallerie dell'isola di Nauru da ben 8 anni, come pena per un crimine commesso da 2 compari, un consigliere comunale e un prete. Prima ancora ci siamo messi a favore dei bambini, dei figli dei compagni detenuti. Non si potevano lasciar morire di fame quei marmocchi i cui padri sono colpiti implacabilmente dalla società in quanto ribelli. Il nostro appello non è stato vano. Persino alcuni mendicanti hanno donato tutto il loro denaro e coloro che hanno un nome nella letteratura e nelle arti si sono impegnati nel soccorso dei più deboli. Straight to the point like the tip of my bicuspid. Used and abused cause this dude's a man of substance. I'm not kidding, there's many people I put on. Put time in for whatever reason they put off. Got my kindness, will be put off. Let me put my foot off into your hiding. La retata poliziesca dell'aprile 1892 resterà storica. È stata la prima in ordine di tempo tra i più cinici tentativi dell'epoca contro la libertà di pensiero. Oggi conosciamo il retroscena della faccenda. Il governo aveva deciso di approfittare dell'emozione causata dall'esplosione della caserma Labo in via Clichy per inglobare in un gigantesco processo alle intenzioni tutti i rivoluzionari attivi. Il ministero e i suoi docili procuratori hanno fatto finta di ritenere che certe idee costituissero delle complicità. Lo scrittore che spiegava come mai tanti diseredati vengono inevitabilmente trascinati al furto è diventato lui stesso un ladro solo per aver espresso quei pensieri. Il pensatore che analizzava le ragioni della propaganda col fatto è divenuto il complice segreto di chi accendeva tragiche micce. Il filosofo non aveva più il diritto di dichiarare la propria indulgenza e di considerare gli avvenimenti senza stupore. Condotta perfidamente, la faccenda venne agghindata come sembianze legali. Il codice è talmente elastico che pretesero di applicarci gli articoli 265 e i successivi concernenti le associazioni di malfattore. Articolo 266. Questo delitto sussiste solo per il reato di organizzazione di bande o di collegamento tra queste e il loro capi o comandanti, o anche di accordi tesi a giustificare, distribuire o spartire il prodotto delle malefatte. Ora capisco le insinuazioni del giudice istruttore quando parlava di elenco di indirizzi o di invio di denaro. Articolo 267. Quando questo delitto non sia accompagnato da nessun altro, gli autori, dirigenti dell'associazione, comandanti in capo, subalterni di tale bande, saranno puniti con lavori forzati temporanei.
it's a fire, burning flames, crushing a desire to inspire. It's a fire, buildings are burning, cause people are yearning for justice, the unwillingness to discuss this. It's a fire just waiting to happen, and it's already happening. Where's the fire captain? It's a fire.
E questo, diciamo, dà luce un po' su come ragionano i governi contro chi si ribella, contro chi protesta, contro chi agisce. Costruisce dei castelli burocratici per muovere la macchina repressiva, sbattere qualche compagno in galera o costringere ai lavori socialmente utili o rinchiuderlo nella propria casa, insomma. Ancora oggi associazioni terroristiche, associazioni a delinquere sono sulla bocca di tutti i magistrati che a qualcosa si devono pur appellare. Forse il caso di Alfredo Cospito è il più assurdo, uno che ha sempre rifiutato. I meccanismi della società si trova il capo ad essere il capo di un'associazione sovversiva di anarchici. Ma torniamo al libro. Qui Dax scopre il mondo carcerario, le piccole gioie, le vessazioni, l'isolamento, la schedatura, le morti e la retorica umanitaria di un'istituzione deumanizzante. Oggi come ieri anche in questo caso il castello giudiziario architettato dalla magistratura crollò miseramente e ai carcerati fu data ben presto la libertà. Il carcere non smorzò minimamente la rabbia contro questa società ingiusta, anzi scacciò ogni riserva. Tornata alla redazione dell'Endorse, che nel frattempo aveva continuato le pubblicazioni, si scagliò contro i suoi aguzzini nell'articolo Tris di Lacché, che gli costò l'apparizione in tribunale con l'accusa di istigazione all'omicidio. Con lui venne accusato anche il direttore responsabile Mata. La sorveglianza sempre più stringente lo convinse a cambiare aria e a trasferirsi a Londra, ma bastarono appena 3 mesi per riprendere il viaggio. La capitale inglese si mostrò razzista, ipocrita, monotona. Basti pensare che l'evento più simpatico a cui ebbe modo di assistere fu l'Internazionale Socialista. Sì, Dax rimane molto deluso dalla capitale inglese che doveva essere un po' il centro delle libertà, dove si rifugiavano esuli da ogni parte del mondo, appunto dove si concentrava l'Internazionale, ma rimane deluso da tutte le parti. La solidarietà dispensata a forma di carità . La paura di tanti esuli a rincominciare il loro percorso politico, dunque la rassegnazione, lo portarono a scappare via subito. Partire per qualsiasi luogo, in viaggio, andare sfuggendo alle malinconie, ogni posto in un primo momento al suo fascino. Tutto è bello, almeno per un'ora. La saggezza consiste nel non restare. Passare, cogliendo l'impressione, gustando nuove sensazioni e nuovi sapori, e poi rimettersi ancora in marcia, sempre, magari verso qualche terra irraggiungibile, nomade, pellegrino, vagabondo, in esplorazione, alla conquista, insoddisfatto come Don Giovanni con un amore più importante. La veste che si vuole lacerare è una vela all'orizzonte. Il Tamigi verde profondo trasporta nelle sue acque tanti avventurosi desideri. Dopo Westminster, dopo la torre, dopo il porto, a Blackwall si allarga. Le grandi navi scivolano sul mare e i loro fischi sono richiami che non si riesce ad ascoltare senza trasalire. E proprio a Blackpool, una mattina, ho preso il batterio per l'Olanda, senza poi pensarci troppo. I never help man stop it. It's hard watching brothers who smart but think they not. I need them to realize what they got is a fresh start. That brother that you claim so powerful, the one you said he has a whole lot of pull, probably already tried to pull his brothers up and got betrayed, got snake, got played me while he. Dal Tamigi a Rotterdam e poi al Mannheim via Reno, spalla a spalla con zingari, marinai, migranti e fuggiaschi, per poi perdersi tra i boschi e le montagne della Selva Nera, decidendosi infine a prendere il treno per Milano e ritorna alla società con tutte le sue brutture.
Be a special type nigga to feel what I write. Special like my classics, special like my listeners.
Quel pomeriggio a Milano venivano giudicate delle ragazzine. Ho visto svolgersi il dibattimento. Si parlava di una manifestazione anarchica dove, fra uomini risoluti e donne audaci, erano state arrestate due ragazzine di 14 e 15 anni. Ernesta Quartioli, di un anno più giovane, ha lineamenti non meno caratteristici. La sua bellezza in bocce è grave, enigmatica, potrebbe rappresentare una fiera immagine statuaria dal significante futuro, chi lo sa. Il suo mutismo è altero. Sembra che il problema non sia suo, un sì, un no, un'alzata di spalle e null'altro. Ma la bruna Maria Roda, con un atteggiamento di sfida, non lascia proseguire la sfilata dei testimoni a carico del suo fastidioso scalpiciccio da processione ininterrotta. Le sue repliche indicano le fermate, sistema per le feste dei repositori, strapazzando i delatori confusi e gli infami di professione. Ha una risposta per tutti, una toccante risposta. Alle due giovani si imponeva la prigione. La corte è stata generosa. Ernesto e Maria avrebbero conosciuto 3 mesi di galera e le piccole avrebbero dovuto pagare anche un'ammenda a quei signori, 300 franchi chiesta delle poverette. È cinico, ma è così. Si dice che a Milano sia una piccola Parigi. I magistrati milanesi lo dimostrano almeno su un punto: sono ripugnanti, proprio come i loro colleghi parigini. It's a privilege. VSOP shit. Special. D'altronde la magistratura non è la stessa dappertutto e potrebbe essere diversamente. E questo è forse il motivo per cui il ricordo della patria permane nell'attraversare ogni paese. Risale come un senso di nausea quando si vede la viltà di un giudice. Ma questo non fu l'unico processo a cui assisté Zodaksta. Infatti non mancò mai di informare l'endorse delle vicende repressive giuridiche italiane. Questa corrispondenza lo mise sotto i riflettori della polizia, che una notte gli entrò in albergo e lo arrestò con un decreto d'espulsioni. Ai paesi ospitanti non gli piace gli si vengano mosse delle critiche. Come dicevamo prima, le espulsioni sono un ottimo modo per viaggiare a spese dello Stato e da Torino Daxta viene portata a Trieste, dove tra il viavai di merce e marinai si imbarca sulla Pandora, direzione Grecia, in compagnia di una dozzina di italiani che andava a cercare fortuna altrove. Tipi strani questi piemontesi, scherzosamente ossequiosi, di una dacia spensierata, giravano il mondo come mercenari, condottieri del lavoro. E sono anche migliaia, le loro braccia non servono più al paese, vivere è diventato impossibile, non c'è lavoro. Meglio partire all'avventura in cerca di lavoro. Sono loro che si stipano alla rinfusa nei piroscafi, diretti in Sud America, come arditi pionieri. Sono loro a popolare i cantieri sulle linee della ferrovia che avanza nelle pianure africane. Sono sempre loro che ritroviamo in certi periodi dell'anno per i lavori più duri nei campi, in Belgio, in Germania, in Francia. Gli operai stanziali non amano questi avventurieri, senza sindacati né tariffe. Vengono a svilire i prezzi. Ma chi sono i colpevoli? I padroni, i capi, come sempre, che abusano di una condizione imposta agli affamati, accettare un salario ridicolo o morire di inedia. L'istinto di conservazione parla più forte di qualsiasi sentimento di solidarietà. È naturale, così si fanno ingaggiare. Incominciano i soprusi, sporchi italiani, maccheroni. Poiché non si lasciano bastonare impunemente, li si rimprovera di usare il coltello, ma quel coltello è utile. Poiché in questa società la massa è costituita da rassegnati e dato che si discute soltanto di tariffe, i piemontesi erranti hanno il diritto di negoziare a modo loro. È comunque un'ultima fierezza difendere quel diritto con la lama alla mano. E anche in questo caso il parallelismo tra quell'epoca e la nostra è palese. Le condizioni dei migranti, i loro viaggi, l'inimicizia verso gli altri proletari, lo sfruttamento padronale che si approfitta delle difficoltà, dell'illegalità delle persone per sfruttarle ancora di più e con loro tutta la classe operaia. La condizione che ritroviamo ancora adesso, l'accusa poi di essere dei violenti, di usare il coltello. Sono le braci su cui soffiano tutti i governi populisti. Se non che 100 anni fa i migranti eravamo noi, questo fantomatico noi, se non che ancora adesso, vedendo tutti gli amici tornare dalla Svizzera, dalla Francia, questi stagionali, viene da pensare che il noi sia un noi molto più grande, molto più ampio, un noi internazionalista. In Grecia il soggiorno durò abbastanza poco e poi la Turchia col suo fascino orientale è un richiamo troppo forte per chi ha sete di scoprire il mondo. Ma se Istanbul con la sua scintillante povertà non lo appassiona, il richiamo della natura sul Mar Nero lo fa finire nei guai. Viene fermato a un posto di blocco e scambiato per una spia russa, quindi arrestato. Solo l'intervento del console scioglierà l'imbroglio, ma il risultato rimase lo stesso, espulso. Il viaggio verso la Palestina si snoda tra l'arcipelago Egeo, ai porti dell'Asia Minore, sempre sul ponte di una nave che pare una Babele galleggiante. I put the real and real nigga, that's on my mama though. Homie, you gotta feel me from Cali out to the Cali. I'm slicker than Desi Arnaz on my Copacabana flow. E dopo mille e più traversie, eccola lì, la Palestina, la terra promessa. Jaffa si annunciava piuttosto inospitale. Finalmente raggiungemmo la costa scoscesa, mi slanciai. Avevo appena messo piede a terra che una decina di uomini mi circondarono, turchi e levantini. Mi intimarono di seguirli. Dove? Lo avrei visto presto, esitavo. Mi agguantarono. Resistere sarebbe stato puerile. Invocare la polizia turca? Ma sarà là, consenziente e pronta a dare forte. Camminavo in mezzo alla strana scorta, procedendo per il ripido pendio delle strette vie verso la città alta. Insomma, che cosa avevo da temere? Tutto si sarebbe chiarito, un'avventura in più e forse divertente. Arrivati davanti a un grosso edificio su cui sventolava la bandiera francese, mi dissero: «È qui, venga, è l'ospedale». «Buongiorno», dissero, e io tesi alquanto incuriosito nel silenzio di quella messa in scena. Un uomo entrò all'improvviso come una folata di vento, con un berretto ricamato d'oro sull'orecchio e un frustino per cani nella mano destra. «Io console, arrestare voi!» «Cose da pazzi! Che cosa?» Quel mezzo selvaggio che mi gesticolava davanti, quell'essere grottesco, rappresentava la Francia. Il nostro console non parlava la mia lingua. Veniva arrestato in un francese approssimativo. «E perché mai era arrestato?» «Perché venivo catturato là alle porte di Gerusalemme». L'uomo mi spiegò in un esotico linguaggio pressoché incomprensibile che aveva gli ordini. Tutti i consoli dell'Asia Minore avevano l'ordine di impadronirsi di me. Il mio arrivo era stato annunciato. A Porto Said, ad Alessandria d'Egitto o nelle province barbare avrei avuto la stessa sorte. Erano in possesso dei miei dati segnaletici. Sapevano che ero stato condannato per istigazione all'omicidio. Voi molto cattivo, concluso. Ero da qualche giorno in prigione. Solo verso le 11, complice una pioggia torrenziale, il guardiano si rifugiò sotto la tenda dove i suoi compagni stavano vuotando almeno per la 20ª volta le tazzine di denso caffè. Allora, piano piano, con una barretta staccata dal letto di ferro, scoprì nella parete un buco che in origine serviva per il tubo di una stufa. Quel buco era stato tappato sommariamente, lo allargai. Di tanto in tanto cadeva sul pavimento un calcinaccio, ma la pioggia che continuava a cadere battendo sul telone della tenda assordava evidentemente i miei guardiani. Facevo tutto senza fretta, fermandovi qualche volta per accendermi una sigaretta. Mi osservava evadere. La barra di ferro continuava a sbattere sul muro, era di volta in volta una leva e un ariete che colpiva sicuro. Uscii, brancolando nel buio, inciampando, fermandomi bruscamente, immobile come per confondermi con le cose e poi, riprendendo il cammino, arrivai vicino a un capannone dove si trovava accatastato del legname. Scalai le cataste con le braccia alzate e toccai la sommità del muro. Le mie dita si insanguinarono sui cosci delle bottiglie. Eppure, mi sai, ben presto ero disteso sopra in tutta la mia statura, col corpo e le gambe scorticate sulla stretta cresta, a 5 o 6 metri sotto di me passava la strada ed io restavo là, sotto l'acquazzone, facendo una pausa. 5 metri, bisognava farlo, e mi lasciai andare, fiducioso, verso quell'amica, la strada maestra. L'accoglienza fu rude e quando mi rialzai zoppicavo, ma tutto passò, non appena iniziai a camminare, ero finalmente libero. La fuga però durò veramente poco e il giorno dopo venne riacciuffato, incaprettato e sbattuto nella stufa di una nave direzione Marsiglia. Dalle corde venne spostata la pubblica gogna, messo alla sbarra sul ponte, dove alla mercé di tutti, fino a che il capitano si decise a trattarlo come un essere umano e slegarlo, ma per poi consegnarlo immediatamente alle autorità francesi appena sbarcato. Da Marsiglia a Parigi con le mani legate è stato l'ultimo viaggio di questa avventura. Il girintondo torna a Mazas, è lo stesso carcere che lo aveva accolto qualche anno prima. Però se la struttura è la stessa, il carcere al suo interno è cambiato. Non vi è più solidarietà tra detenuti, ma rassegnazione, bassezze umane e brutalità. Giotaxa vive quei giorni veramente deluso. Si domanda chi sono i veri amici, chi sono i veri compagni, se l'anarchia sia un ideale valido o un ennesimo gregge, un'ideologia a cui sottomettersi. Ma soprattutto si chiede se la prigione, la vera prigione, è dentro oppure fuori dalle sbarre. Le coincidenze si manifestano in modo malizioso. Dunque, sono stata arrestata a Venezia qualche tempo fa, l'1 gennaio 1893, il giorno stesso in cui, sotto lo sguardo benevole dell'agente Dupin, l'impenitente Arton infastidiva i piccioni di Piazza San Marco. Sono stato rilasciato l'1 luglio 94, il giorno della sepoltura del signor Carnot. Cosicché quella giornata di lutto nazionale, di commozione ufficiale, mi si preannunciava un giorno felice. Me ne vergogno. Si sarebbe fatta giustizia se qualche nuvola avesse offuscato la mia gioia. La nuvola non tardò, pesante e sudicia. Era rappresentata da un gruppo di poliziotti di guardia davanti al portone di Saint-Pélage, che avanzò come un nuvolone di temporale non appena mi trovai sul marciapiede. Arrestare qualcuno che appena passato 18 mesi sotto l'egida dell'amministrazione è già sconcertante, ma accusarlo anche di far parte di un'associazione di malfattori assume una dimensione seria e verosimile. A ricordo di essere stati costretti a intrattenere rapporti solo col direttore del carcere. Poiché veniva arrestato alla sua porta e prima ancora che avessi tirato l'uscio mi restava una sola cosa da fare: un bel passo indietro. Vieni portato a un commissariato. Da lì riuscii a convincere il guardione a lasciarmi slegato. Dopo aver bevuto, gli agenti uscirono a prendere un po' d'aria davanti al commissariato. Era il momento. Di fronte a me si aprì una finestra, allietata con erbe cappuccina, che dava sul giardino delle piante. Scavalcai lesto una specie di cerchio di foglie e mi lanciai di corsa sui vialetti. Un sottile reticolato di fil di ferro rotto e il rumore della mia caduta diedero la sveglia. «Fermatelo!» Fuggì più velocemente fra lo stupore dei passanti domenicali. «Fermatelo, fermatelo!» Dietro di me si era già formato un muto urlante. Percepivo il fiorire di una timida crudeltà che via via si imbaldanziva. La folla si svegliava, si metteva in movimento, tutti e dappertutto. A poco la voce si ingrossava, un mormorio confuso che si affilava ora con grida femminile, finché alcuni bambini mi lanciarono la loro corda tra le gambe. Un individuo mi parò davanti con le braccia protese. «Di qui non si passa!» risposi tirando un pugno in faccia allo sbirro dilettante, mentre gridavano ancora più forte. «Fermatelo, è un anarchico!» La gente non fu affatto tratta in inganno. Il dilettante era mal vestito e fu lui ad essere preso per l'anarchico. Con un accordo perfetto picchiarono di santa ragione il coraggioso cittadino. «Ma non sono io!» implorava. Non servì a nulla e tutto accadde così in fretta che con tanta lena che il tizio era mezzo morto quando arrivarono i poliziotti. «Non sono io, non sono io!» ripeteva aggrappandosi alla mia giacca. «Taci tu!» dissero gli agenti gonfiandogli le faccia. «Sei più colpevole di lui!» Nella confusione quei bruti avvizzinati avevano creduto che il povero diavolo troppo zelante avesse voluto favorire la mia fuga. Intanto fui afferrato e ricondotto abbastanza rudemente verso la stazione di polizia. La folle, ignobile e linciatrice, urlava al nostro passaggio, faceva ala agitando pugni e bastoni come un isterico desiderio di assestare qualche colpa anonimo. Popolo vigliacco. Ed era il ferito ad essere preso di mira. La mia salvezza fu da essere indenne e meglio vestito, a testa alta e con lo sguardo sicuro. Una sola esitazione e sarei stato trattato come l'altro. Non tornai nemmeno al commissariato. Il cellulare era appena arrivato e filai verso la prigione di transito, mentre al mio posto, in gattabuia, veniva rinchiuso il solerte cittadino. Stay cool is what I tell those words. Youngins, so they don't end up in jail clothes. I dedicated my life, my life. Dedicated my life, my life. I dedicated my, that is his inspiration. Dedicated my, whole damn life. If I wanted to now, I could live an old man life. Confronted with how the hood could use more funding, more budgets for more teachers, financial literacy, more speeches. Chefs come cook for me. È normale che la sua prima uscita un convalescente sia confuso. Scuote il letargo della prigione più velocemente, essendo stato così brutale. Ed ora i passanti che sfiorano, il rumore delle vetture, l'aria pungente non mi stordiscono affatto. Il mio passo è ancora familiare al pavé parigino. Dove mi porta? A raggiungere gli anarchici? Qui sono costretto a concludere. Non sono anarchico. In corte d'assise, nell'istruttoria come nelle udienze, ho disdegnato questa spiegazione. Le mie parole di rabbia e di compassione erano qualificate anarchiche. Non facevo commenti sotto minaccia. Ora preferisco precisare il mio pensiero primario, la mia volontà di sempre, che non deve sprofondare nel pressapochismo. né essere collocato nell'anarchia, né assimilato ai socialismi. Essere un uomo libero, un isolato che ricerca al di là, ma non è incantato da un sogno. Avere la fierezza di affermare se stessi, fuori dalle scuole e dalle sette, al di fuori. I giornalisti burloni hanno commentato in maniera piuttosto superficiale esclamando «è piuttosto al di dentro» quando fummo gettati in prigione. Ed ecco che se il grugiore di tutti i dubbi, nel fulgore di un calore vigoroso si manifesta la volontà di vivere. Vivere fuori dalle leggi opprimenti, fuori dalle regole anguste, fuori persino dalle teorie formulate idealmente per l'avvenire. Vivere senza credere al paradiso divino e senza troppo sperare in quello terrestre. Vivere per il presente, fuori dal miraggio delle società future. Vivere e palpare questa esistenza nell'altero piacere della battaglia sociale. È più di uno stato d'animo, è un modo di essere, è immediato. Per troppo tempo gli uomini sono stati guidati mostrando loro la conquista del cielo. Non vogliamo neanche aspettare di avere conquistato la terra, che ciascuno cammini per il proprio piacere. E se qualcuno rimane per strada, se vi sono individui che niente riesce a scuotere, se esistono degli schiavi nati, persone irrimediabilmente avvilite, tanto peggio per loro. Comprendere significa avanzare, e la gioia sta nell'agire. Non abbiamo il tempo di segnare il passo, la vita è breve, corriamo individualmente agli assalti che ci chiamano. Qualcuno ha parlato di dilettantismo, ma non è gratuito e tantomeno platonica. Noi paghiamo e ricominciamo.